Bene, ci siamo tutti, anche in redazione, anche in regia e anche qui in studio, perché è arrivato e come sempre stavamo già discutendo noi cose nostre, le corse, i chilometri, i ritmi, state attenti, come mettete i piedi. Stefano Impallomeni!
Ciao, ciao buon Stefano. Pomeriggio, ciao Marco, ciao a tutti.
Buon pomeriggio Stefano, ben ritrovato. E allora,
grazie,
grazie a te. Voglio anche ricordare il sì. posticipo, perché poi insomma direttore del posticipo, quindi sì, gli approfondimenti sì, vabbè, li trovate grazie. Anche lì, perché è giusto anche, ma siamo insomma tutta nella famiglia qua eccetera, una squadra, certo. ci mancherebbe. Allora, caro Stefano, oggi non possiamo non aprire sul Milan, questa partita di Coppa Italia. Io adesso vi chiedo insomma che sensazioni avete, perché qui si va dalla situazione, ecco, la crisi Milan, ah no, è solo un episodio, la preoccupazione di alcuni giocatori che non si riescono proprio ad esprimere, uno di questi un po' bersagliato e decatelare, devo dire, gli ascoltatori sono cominciati a dire ma questo veramente è un giocatore su cui puntare, oppure qualcuno ha detto non è meglio darlo in prestito da qualche parte e fargli fare le host, insomma ci sono vari temi, adesso ne parlo con te, stanno per arrivare altri ospiti, però vorrei aprire subito con Stefano Impallomeni.
Ma noi avevamo parlato dopo la partita del pareggio con la Roma, io avevo detto che Milan aveva fatto poco in relazione a quello che poteva esprimere, al valore assoluto.
Hai fatto
che...
la piappa alle gatti, diciamo.
Mi dispiace, ma lui perché la vede insomma, anche con una partecipazione diversa, insomma, io vedendo la partita non ho visto un Milan tamburreggiante, soprattutto un Milan che riesce ad esprimersi con scioltezza, con brillantezza, ma è inevitabile, insomma, il discorso è generale, riguarda tutte le squadre, dopo la sosta era inevitabile che si pagasse qualcosa, insomma che è impossibile trovare quell'equilibrio e quel, magari quel rendimento che c'era prima della
immediato,
sosta.
Ecco,
immediato, cioè. Esatto. Quindi ci vuole pazienza.
Non c'è preoccupazione, ti chiedo?
No, il discorso è questo qui, che non puoi giocare sempre con nove indisponibili. Cioè Pioli lo scorso anno ha fatto dei miracoli in questo senso, quest'anno... La squadra sembra avere delle maggiori difficoltà sotto questo punto di vista, da un punto di vista dell'intensità. E poi ieri ho sentito anche le dichiarazioni post partita di Tonali, dello stesso Pioli. Io credo che è ora di scrollarsi di dosso questo fatto che i campioni d'Italia, che il Milan ha vinto il titolo. Insomma, secondo me il Milan deve riazzerare anche un discorso sul fatto che lui, il Milan, abbia conquistato il titolo. Perché il Milan è forte e competitivo se gioca a Milan allora, se stanno bene fisicamente, e il gioco è leader del, diciamo, di questa squadra. E invece ieri mi è sembrato, anche con la Roma a tratti, che senza Theo Hernandez e Leao è una squadra a grandi limiti, quindi secondo me c'è un piccolo allarme. Cioè io ho visto tanta confusione ieri, è vero che c'era dovuto fare il turnover, ha cominciato con Pobega, con Franks, altri giocatori che di solito non giocano, però poi sono entrati i titolarissimi in inferiorità numerica e il Milan avrebbe potuto fare molto di più, ma insomma i meriti del Torino non vanno evidenziati,
no,
e ha fatto una grande partita.
Anzi, poi ti faccio una domanda su Juric e la faccio anche agli ospiti, perché è arrivata prima un'osservazione su Juric interessante che la vorrei sottoporre a voi. C'è subito collegato con noi e lo vado a ringraziare come sempre il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato anche a te. Insieme a voi c'è anche Beppe Incocciati. Ciao Beppe, un abbraccione.
Ciao a tutti.
Allora, Fabio, proseguiamo questo giro sul Milan, visto che insomma il primo tema è questo, quindi voglio sentire un attimo anche il tuo pensiero e anche quello di Beppe, se insomma dobbiamo essere preoccupati o meno, quindi una piccola allarme è suonata, Fabio?
Ma secondo me il calcio non si spiega con una partita e neanche con due mesi, cioè certe cose hanno delle spiegazioni che vanno molto più a monte, cioè il Milan ha vinto uno scudetto l'anno scorso con una rosa oggettivamente meno brillante di Inter e Juventus, perché si sono verificati alcuni fatti, alcune congiunzioni favorevoli e il Milan è stato bravo, ma ha anche approfittato di crisi di altri, di errori di altri, come succede quando vince un torneo una squadra che poi dici preti uno per uno non sono i più forti di tutti. Poi aggiungi che hanno sbagliato il mercato, i tre calciatori su cui hanno investito di più sono tre fallimenti a oggi, e cioè Origi, Adli e De Ketelaere. Sì. Hanno perso un titolare e mezzo, perché hanno perso Kessi e Romagnoli, che è stato sostituito da Ciao, no? Di cui ancora non abbiamo capito bene la pronuncia.
Sì.
Allora voglio dire, tutto questo porta poi una squadra che ha una rosa tra le prime quattro. Se qualcosa sbagli sul mercato, se ti gira qualcosa male, sei terzo in classifica e ti elimina in Coppa Italia il Torino, che rispetto alla rosa iniziale aveva giocatori più forti, il portiere era più forte, l'attaccante era più forte, il centrocampista era più forte, e quindi tutto questo non deve sorprendere. Sorprendono due cose. Poi non è vero che mancavano, la storia degli 11 novesti, però sta in piedi, perché di titolari ultimamente manca sostanzialmente il portiere, no? Perché poi c'era anche Ibrahimovic, manca Origi, però in realtà sarebbero tutti gli altri più o meno dei comprimari. La verità è che Pioli doveva rendersi conto di questa situazione, doveva giocare con i titolari subito, invece ha snobbato la partita, non si è reso conto che il Toro, che aveva di fronte inizialmente, era forte tanto quanto il Milan. E poi quando metti i titolari a 10 minuti alla fine, spesso e volentieri non riesci più a cambiarla una partita. È andata così, ha perso in maniera veramente pessima. Chiudo. Il Milan, che insomma è in ritardo in campionato, che non vincerà purtroppo la Champions League, anche se glielo auguriamo, e aveva nella Coppa Italia un trofeo alla sua portata che ha colpevolmente sottovalutato.
Beppe Incocciati.
Avete detto tutto, è tutto giusto. Certamente l'atteggiamento ha compromesso un po' quello che è stato poi, no, il risultato, soprattutto in Coppa Italia, perché a mio avviso non è stato preso con la giusta verve e la giusta concentrazione, sia da coloro che hanno iniziato la gara, ma soprattutto da chi poi è entrato, con un aggravante che spesso si evidenzia in questo gioco, e meno male che si evidenzia in questo gioco. Quello che diceva prima Stefano è importante in relazione a Leao e a Hernandez, che sono quelli che un po' fanno la differenza, perché hanno una qualità forse superiore agli altri, e quando non ci sono loro chiaramente si limita un po' il discorso. Dicevo che in questo gioco, quando si incontrano le squadre agguerrite come quelle che di solito usa presentare Juric, che lavorano molto sui tempi e quindi lasciano poco spazio a disposizione, bisogna tirare fuori delle caratteristiche che si chiamano caratteristiche di tecnica individuale, che sono le caratteristiche che servono ai giocatori top per venire fuori da situazioni di questo genere. Questo è un po', secondo me, il riassunto un po' di tutto. Il Milan non ha giocatori che possono garantire questo nei momenti di utilità.
Non ha Lautaro.
Vuoi per l'atteggiamento, vuoi perché anche Leao, l'atteggiamento di Leao in quei momenti, soprattutto ieri, è un atteggiamento quasi di presunzione, no, per alcuni versi. Invece il giocatore che appartiene a una società di quel livello deve innanzitutto essere molto umile anche negli atteggiamenti, e soprattutto dimostrare di essere bravo soprattutto nei momenti difficili. Questa è la realtà dei fatti. Quindi si può perdere con tutti, grazie a Dio, se non si dimostra in mezzo al campo di essere più bravi degli altri. Tutto qua.
Quindi anche l'atteggiamento viene fuori, no Stefano? Noi abbiamo tirato fuori. Ravezzani dice manca Lautaro. Fabio, che dici?
Ho talmente ragione, Incocciati, e dico, tu vedi la partita dell'Inter del giorno prima, era negli guai come il Milan, e poi c'è Lautaro che piglia una palla di controbalzo e fa gol. Tu dici, sì, ma l'andevi ha tirato una cartella che faceva gol comunque. E quando c'è una palla di controbalzo la colpisce Decadelare, e
no, ma poi Decadelare, voglio dire una cosa, perché ci arriviamo, voglio far finire Stefano, perché su questa cosa mi ha dato un assist Fabio Ravezzani, che lo voglio dire. Ma prego, Stefano.
No, io sono d'accordo fino a un certo punto con quello che è stato detto, cioè nel senso, secondo me Fabio diceva del Milan che giocatori eccetera eccetera, ma secondo me il Milan, la presunzione oppure l'atteggiamento, il Milan invece ieri ha giocato, si è impegnato pure. Per me l'allarme, non dico che è serio, ma va considerato, cioè questa è una squadra che si è un po' persa, aveva giocato molto bene a Salerno, poi con la Roma pensava di aver vinto e lì è successo un qualcosa, cioè lì sono andato a mancare anche delle certezze, e poi si sono manifestate contro il Torino. Cioè il Milan ha giocato, non sottovalutando l'avversario, giocando una partita seria, come ha definito
sì,
come l'ha definito lo stesso Pioli.
Te qui...
non ci arriva proprio, cioè senza Teo il miglior Leao, Giroud, Benasser,
gli cala Milan... quella qualità, tu dici più di questo non possono,
esatto,
fare.
Allora De Ketelaere oppure altri giocatori, ma se, se fossero stati inseriti nella scorsa stagione avrebbero reso. Invece secondo me non c'è più quella magia.
Bravo, quella magia, sì.
Che attenzione, che si sta disperdendo.
Sì, sì.
Allora,
sì, credo magia, che, come fai a fare la magia con Branks, Pobega e
no, io stavo la dicendo Fabio, no, sì, ma nella scorsa stagione
chi mettevi dentro funzionava.
Chi mettevi dentro funzionava, capisci?
C'era una magia,
invece un pochino più
si è spezzato l'incantesimo.
Poi ci vuoi stare.
È evidente che sì, è lì il problema.
Leao entra e Teo Hernandez pure così. Voglio dire, non è un Milan forte, però a Lecce deve riprendere la mano. Cioè, se non vince a Lecce, si inceppa qualcosa.
Dopo, aspetta, che c'era una cosa che stava dicendo Fabio, poi ritorno da Beppe.
No, dico, io invece perseguo con la mia opinione che quelli forti sono entrati molli. Sono entrati molli perché la partita è stata interpretata mollemente dall'allenatore, che dice: ma sì, faccio giocare le riserve, no? Vediamo. Grazie. E dall'altra parte il Torino ha fatto la sua partita, era determinato tanto quanto il Milan. La qualità del Torino, fin quando ci sono state le riserve, era anche superiore al Milan. Entrano le riserve, entrano così per fare una scampagnata, perché l'atteggiamento è stato quello dei titolari, scusa, le riserve che poi sono stati, che sono i titolari veri. E poi io contesto la magia, ti ripeto, il calcio, come diceva Beppe, ha anche fatto tanto di qualità, soprattutto nei momenti difficili. Allora, se tu metti insieme, e ti dimentichi che si chiama Milan, metti insieme Branks, Gabbia, questo De Ketelaere che è in campo,
mamma mia, questo ragazzi,
Bobega, eccetera, hai voglia di trovare la magia. Anch'io posso mettere in campo, dice, vai, c'è la magia, ma sono una pippa, sono l'età dei datteri, e voglio dire, il livello qualitativo, e ti rilancio un'altra cosa, e mi taccio, il discorso che fa Maldini prima della partita è drammatico, perché tu hai una squadra che ha delle carenze pazzesche in attacco, dove se tu non fai giocare Giroud non sai più da che parte voltarti, devi improvvisare questo povero belga centravanti. E dici, sì, però noi siamo più fighi di tutti perché mica andiamo a comprare a gennaio, noi guardiamo il bilancio, noi non siamo mica quelli, va bene, non comprare nessuno, non c'hai attaccanti, ma non pretendere di vincere, tutto lì.
Sì, pure questo è
sì,
vero.
Sì, però vabbè, poi scopri alla fine che hai perso, non sei qualificato, e ti hanno segnato due ragazzi, uno giocava nel Catanzaro lo scorso anno, un altro nella Viterbese. Aumenta l'umiliazione, che questa è un'umiliazione, non è una delusione, capisci? Cioè, c'è una bella storia da parte del Torino, ma due ragazzi sono entrati, t'hanno mandato a casa come i due colpi di testa, cioè il colpo di testa di Matic, poi dopo corretto da Abraham, e il colpo di testa di Bagnez, in sei minuti t'hanno compromesso tutto. Cioè, lo scorso anno il Milan non soffriva così.
C'era una magia, sono d'accordo su questa
Fabio,
cosa
non
della
magia. Sono d'accordo certamente con il discorso suo,
sì,
completo, cioè, senza giocatori.
Dove vai? Cioè, questo
però,
è chiaro.
Non lo so, questa intensità.
Io comincio
a
pensare anche
sul discorso scrollarsi di dosso, come ho detto prima. Ho vinto il campionato d'Italia, sono campione d'Italia. È finita, è un'altra storia, stavi molto
indicativo su questa cosa. No, però voglio dire, Beppe, vengo un attimo pure da te, facciamo anche un giro su questo, poi prima di andare anche un pensiero sulla sfida Napoli-Juve, prima di salutarvi. Però Beppe, De Ketelaere, ma che c'ha sto ragazzo? Ieri tira delle mozzarelle, mi permetto di dire, che non fanno paura a nessuno. Ma com'è?
Non lo so, è un po' mononota questo ragazzo. È un po', mi sembra di vedere un po' le difficoltà di Tonali quando il primo anno è arrivato nel Milan, che era, sembrava non avere forza nelle gambe, sembrava avere delle difficoltà proprio fisiche. Invece finalmente poi insomma si è un po'... dimostrato il contrario di quello che appariva fino a quel momento, grazie a lui e grazie all'utilità poi del ruolo che ricopre oggi. E questo ragazzo evidentemente soffre anche, perché mi sembra anche caratterialmente un po' introverso e quindi non dà molto a capire. Non vorrei dire che, come si dice a Milano, che l'ebbe un no, come dicono tanti a San Siro, ma Non voglio pensare questo.
Ma è adatto però... al campione italiano, sì o no? Cioè una sensazione.
Ma con questi elementi no, perché comunque guarda, non c'è peggior cosa, e una delle cose che si fa da calciatori quando si è in difficoltà e continuare a ricevere la palla di spalle girata alla porta. E questa è una diciamo un allarme praticamente visibile a chi poi la materia la conosce, no? Un giocatore d'attacco viaggia sempre con i riferimenti che la porta avversaria, quindi significa avere coraggio, significa avere fiducia nei propri mezzi. Quando comincia a girare le spalle da fermo e riceve palla, lì già qualcosa secondo me non funziona.
Tu dici che non c'ha fiducia in se stesso?
Secondo me no, ma lo dimostra anche lo dimostra anche quando sbaglia, cioè impreca in se stesso con degli atteggiamenti, capito, che sono riconducibili un po' alle sue difficoltà. Però è giovane, è ragazzo, quindi voglio pensare che insomma tutti lo hanno attraversato un momento difficile quando si è giovani, e spero che insomma risolva, dando per certo, cosa insomma c'è qualche punto interrogativo, che veramente che sia un top player, però lo deve ancora dimostrare tutto qua.
Allora, vedi, questo è un primo giudizio. Intanto vado a dare anche il buon pomeriggio, che è entrato qui in studio in corsa proprio, mister Alessandro Cucciari. Ciao mister, Marco, ben trovato.
Ciao Alessandro.
Aspetta che arrivo, ti sistemi con comodo. Voglio sentire anche Fabio Ravezzani su questo ragazzo. De Catelare, addirittura ci sono arrivati dei messaggi che qualcuno dice: sentite, facciamo una cosa, mandiamolo in prestito da qualche parte e facciamogli fare le ossa. Un altro ha detto, senza minimi termini, tifoso del Milan, prima è intervenuto, ha detto: io ho la sensazione che sia un flop. Questo è un po' il tenore. I messaggi, vi dico anche un sondaggio che abbiamo fatto, Fabio, e ti lascio subito la parola. Il 33% lo ritiene un flop, il 50% dice: sto ragazzo caratterialmente non c'è proprio.
È facile arrivare a questa conclusione, è talmente evidente. Io vado molto orgoglioso della mia definizione implume, cioè lui è ancora un implume, no? Magari verranno poi le penne belle, ma attualmente non lo vedi, no? Che è così. Ma sai chi cosa mi ricorda in minimissima parte, perché parliamo di un fuori classe? Io ormai con la mia età mi dimentico i nomi, mi ce lo do punta lingua.
Ti aiuto io, Fabio.
Meno male che ci sei tu. Il trequartista dell'Inter olandese che venne con De Jong dall'Ajax, come si chiama?
Huntelaar. No.
Ma che Huntelaar? Era un attaccante?
No, lo so.
Bergkamp.
Dennis Bergkamp.
Bergkamp.
E quello c'aveva paura degli aerei, lo sai che non volava, se andava a fare quello un altro che...
Nell'Inter,
no, ma Huntelaar però faceva il trequartista a Milan, ecco perché ti ho fatto una battuta.
Ho capito che faceva altri come ruolo. Sì, insegnava mai, è vero.
È una punta che poi insegnava poco, che non è un difetto da ridere.
Il cacciatore là, così.
In maniera inspiegabile, nell'Inter, perché poi gioco benissimo, poi tutto entrando nell'Arsenal, no? Nell'Inghilterra, eccetera, l'Ajax era un fenomeno. Stranamente, nell'Inter non riuscì ad ambientarsi. Bergkamp ovviamente ha profilo enormemente superiore a De Ketelaere, però ci sono a volte queste situazioni. L'unica cosa intelligente che potrebbe fare il Milan sarebbe quello che suggeriscono, io l'ho detto già da tempo, alcuni illuminati tuoi ascoltatori, e cioè mandalo a giocare 4 mesi in una squadra che gli dia spazio. Lo so, non è facile perché poi vogliono il premio di valorizzazione, eccetera. Se necessario mandalo in Germania, mandalo in Inghilterra, ma fagli fare 4 mesi con la testa vuota da tutte le paure che lui ha addosso, che si vedono.
Ma vabbè Fabio, però scusami, perdona, mi prendi un giocatore che paghi 40 milioni e poi lo mandi in prestito?
Ti rendi conto che hai sbagliato.
Così è un errore grosso, però così è come dire: ho sbagliato, adesso lo mando.
Ma adesso tu lo fai giocare, tu considera che le prossime partite del Milan sono 2 partite di Champions in cui lui non giocherà, perché ovviamente non è all'altezza. Se il Milan rischia di essere eliminato dal Tottenham, poi ha solo partite di campionato. Questo giocherà spezzoni di partita. Che gli serve? Come fa a ambientarsi?
Allora, voglio sentire anche Stefano Impallomeni, dai. Prima di andare un attimo su Napoli.
Per adesso è un mistero. Secondo me non ci sta.
Guardami
proprio
in faccia, c'hai un dubbio sì o no?
Sì, certo che ce l'ho.
Ce l'hai?
Ma io non è che voglio cambiare. Cioè, io ho detto, ho sempre sostenuto che a calcio ci sa giocare, ha del talento, però non si vede poco, perché A, secondo me ancora non ha capito dove sta, B, caratterialmente ha dei problemi, è timido, e C, non ha l'intensità, cioè deve capire ancora come...
Lo manderesti in prestito pure tu come Fabio?
Lo
manderesti in prestito pure tu come Fabio?
Ma no, ma questo è un investimento, io l'ho detto anche Maldini. 5 anni di contratto, hai speso una cifra importante, 35 milioni di euro.
È stato tutta l'estate appresso a questo Maldini, cioè... Un milione, due milioni, tre milioni, quattro milioni, cinque milioni.
Permettimi.
Poi le toppe si possono aprire, però sappiamo se sia una toppa o meno.
Fabio,
non,
che
mi
vuoi
sembra
aggiungi...
troppo presto.
No, perché Fabio?
Ho solo un'obiezione. Uno, è evidente che tu non lo fai maturare quest'anno nel Milan, no? Con 5 anni. La mia obiezione è: dopo che finirà la stagione con questo enorme punto interrogativo, tu cosa fai? Non riscatti più Brian Diaz e lo fai giocare titolare l'anno prossimo o no? Perché questo deve giocare prima o poi.
Eh sì. Aspetta che vado dal mister Cucciari. Mister, ha pensato alla soluzione?
No, è indubbio che per il Milan è stato un investimento importante e non sempre comunque gli investimenti poi portano ad un risultato straordinario. Sicuramente è un ragazzo che ha talento, un ragazzo che ha delle capacità e va aspettato, c'è poco da fare, cioè, o lo dai via e perdi tutto quello che hai investito, oppure comunque lo aspetti, come lo aspetti lo fai crescere.
E come lo fai crescere però in questo contesto?
Lo fai crescere, allora,
perché Fabio dice una cosa giusta, se non gioca come fa a crescere?
Il problema è questo qua, il problema è che il Milan oggi non può permettersi di fare un esperimento, cioè quindi di prenderlo, di farlo giocare titolare, perché comunque deve recuperare terreno e deve cercare quantomeno di provare, no, a riprendere.
Perché Via del Mare con Baschirotto
quando lo prende?
Prendi la palla, Baschirotto,
gli mette addosso Baschirotto, quello dopo due minuti dice mister fammi uscire, questo...
quindi come lo fai crescere? O lo aspetti, perché tanto 5 anni di contratto ce l'hai, se non è quest'anno il prossimo anno, mano a mano gli dai sempre più minutaggio, oppure lo dai in prestito,
questo,
cioè non ci sono alternative.
No, per carità, però Baschirotto se lo metti addosso
Baschirotto,
mamma mia, quando macello,
gioca contro Baschirotto,
ma c'è giocato. Poi...
dopo gliene frega niente dei 35 milioni.
è vero, quello ti aspetta al barco, Beppe, quello ti aspetta, dice dai, tu sei 35, vieni qua, ci penso io a te. Beppe.
Ma io mi immagino Cucciari e Cucciari che fanno gli allenatori.
È vero, due mister oggi.
Adesso oggi ho detto, guarda che c'è Baschirotto, un po' dei filmati. Cioè, sto ragazzo va un po' aiutato in questo senso. Io lo vedo proprio... tutto bello pettinato, cioè nel senso
è sempre pettinato, non c'è mai
ciuffo, ma poi non c'è mai una smorfia di... anche ieri ha preso il palo,
no, ma veramente non capisco, cioè proprio... no, mi sembra che gioca in punta di piedi, un po' in punta di piedi gioca, cioè guarda adesso ci provo,
armonioso, elegante, educato.
Poi io adesso devo essere sincero, no, lo dico davanti a tutti voi,
che vuoi dire?
Noi da quest'estate, quando hanno preso questo giocatore, per carità, io ammetto la mia ignoranza.
Te campionato... sei un po' felice però.
No, il campionato belga io non lo seguo. Non so dove, cioè, ho seguito mezza partita
su di lui, dai,
sì,
adesso...
per carità, tutti a parlare
di
sto talento.
I Turbe lo aveva tutto il mondo, lo aveva la cosa, è andata alla Roma e...
Ammetto la mia ignoranza sul campionato belga, l'ho visto due volte. Prego, Chigi, Beppe.
Ma quanti ce ne sono stati nella storia di questo meraviglioso sport?
Esatto,
che erano,
succede.
Poi alla fine si sa, guarda, io ce n'ho avuto uno nel Milan che gli voglio un bene enorme, che si chiama Blissett, quando venne da noi.
Quello, mamma mia, ti ricordi, Beppe?
Lo volevano tutti, quando arrivò sembrava che il Pelé, nuovo Pelé, però era il centravanti, però poi si è dimostrato quello che alla fine, insomma, era.
Che ricordo che hai tirato fuori, guarda, Beppe, Blissett era una cosa...
Attaccava gli spazi in slow motion.
Adesso che sento Beppe Incocciati
attaccava gli spazi, mi ricordo così.
Calmo. Senti,
adesso che sento Beppe Incocciati, non sapevo, sono arrivato adesso, quindi non sapevo
sei arrivato in corsa.
Ciao, Beppe. Ho visto delle immagini di una partita Bologna-Modena. Io giocavo in Modena, lui giocava nel Bologna, vinta da loro con doppietta, se non ricordo male, di Manuel Gerolin.
Grande,
Beppe Incocciati ci ha fatto diventare matti.
A proposito di Mancini,
queste immagini,
ma poi Mancini sono tutti velenosi,
faceva sempre finta
Mancini ieri pure,
poi
cioè, il tiro
terra.
Che fa, no? Il tiro che fa ieri, se tu vedi, quello allora, dietro, lo prende proprio cioè fa così, Milinkovic-Savic, cioè non all'angolo la palla,
niente,
proprio perché c'ha...
Arrivato
il pensiero negativo, sì, cioè c'ha proprio la nuvoletta, anche il palo gli dice pure male, poraccio.
Comunque era per
ricordare, adesso magari Alessio fa la doppietta
e cioè, noi non venimo lunedì
perché
no, scherzo.
Marco, era per ricordare le qualità di Beppe, che
Beppe, ragazzi, vabbè. Senti, prima di salutare Fabio Ravezzani e Beppe Incocciati, vi chiedo una cosa, poi io proseguo con loro due qui in studio, ma c'è questo Napoli-Juventus, una partita da poco, diciamo così, no? Fabio, senti, a oggi, visto che ci sono questi due allenatori, abbiamo sentito un pezzo prima Allegri che ha fatto i complimenti a Spalletti, ha detto io alleno per caso, Allegri, furbacchione, non volevo fare allenatore, io alleno per caso mentre lui è un bravo allenatore, Furbacchione come sempre. Senti, questa partita perché, su chi punti? Allegri o Spalletti? Dai, secco così e dammi una motivazione.
Beh, io faccio, secondo me è una partita da X proprio totale.
Totale?
Quindi, punto, metà su uno, metà dall'altro. Segnalo però ai tuoi telespettatori che siamo arrivati addirittura al body shaming nei confronti di De Ketelaere, che tu, Marco, hai fatto poco fa, perché lo hai anche accusato di essere troppo ben pettinato.
Troppo pettinato? Vabbè, pazienza. No. I giocatori mi piacciono quando sono tutti un po' arruffati e se mi buttano per terra. Lui lo vedo tutto troppo elegantino.
Si tolga quella riga di testa.
Dai, su, un po' più. Dai. Ma naturalmente scherziamo, dai, su. Dicevi, Fabio?
No, dico, è la classica partita, secondo me, dove se pareggiano...
Tutti contenti col pareggio?
Sì.
Ma se devi puntare su uno dei due in questo momento?
Su Napoli, che gioca in casa e che ha più qualità della Juve, senza alcun dubbio.
Incocciati?
Beh, sai, comunque la Juventus è la migliore difesa del campionato e quindi questo fa pensare, anzi sicuramente sarà così, che sarà molto difficile scardinarla, però il Napoli ha tutto il necessario per poter fare il suo la gara, soprattutto ecco, per quello che è l'imprevedibilità del reparto offensivo, non solo. Quindi secondo me il Napoli, che ha, credo, come dire, digerito la sconfitta con l'Inter, l'abbiamo visto, credo che vedremo ancora un Napoli agguerrito e ha una motivazione in più che per questa gara. Io poi che l'ho visto direttamente, l'ambiente riesce a veramente a caricare i giocatori in un modo straordinario, quindi questa è una gara secondo me dove il Napoli sarà al massimo della propria convinzione, soprattutto mentale, e poi quando c'è quella alla fine c'è tutto, e se hai tutto, diciamo, nel tuo bagaglio di quelle che sono le qualità e le abilità che il Napoli ha inevitabilmente, allora secondo me il Napoli farà sua la gara.
Staremo a vedere, va bene. Io ringrazio come sempre il direttore Fabio Ravezzani. Fabio, buon fine settimana, poi ci sentiamo presto, un abbraccio. E naturalmente
voi,
Fabio, Fabio, mi senti?
Sì, sì.
State preparando qualcosa per domani sera Napoli-Juve? Così diamo un appuntamento.
No, io sono come Allegri e Spalletti, la partita da sola basta per essere pronti. È una grande prestazione, non li devo motivare.
Grande Fabio, un abbraccio al direttore della Lombardia, grazie. Beppe, grazie anche a te con Cucciari che ci ha ricordato le tue giocate.
Ciao,
grazie.
Ciao Beppe.
Allora, state buoni che torno pure con voi. Facciamo un piccolo break così cominciamo. Ritorniamo, guardate, dopo c'è ordine. C'è Franco Ordine, dopo parliamo ancora, perché voglio chiedervi una cosa sempre sulle due milanesi, incrociando anche Napoli-Juve. Torniamo subito.